Allora, buonasera a tutti. Intanto volevo dire una cosa prima di cominciare, che l'altra volta è stato chiesto, allora, così chi da molti anni frequenta le lezioni lo sa, ma non guasta ogni tanto ripeterlo perché magari c'è qualcuno nuovo e non lo sa e così via. E dunque noi non abbiamo l'abitudine di dire alla fine se qualcuno vuole dire qualcosa, fare delle domande, eccetera, per una scelta antica dell'atrio, che è quella di come dire, sottolineare fortemente il carattere, passatemi la parola, di gratuità di questi incontri, cioè che non è doveroso niente, neanche commentare, no? Spesso nei nostri incontri parrocchiali o così, no? C'è questa cosa che poi, tipo i vecchi cineforum, bisogna per forza fare il dibattito, tutti si guardano la punta delle scarpe o così cercano di sgusciare via immediatamente alla fine per non essere coinvolti. E quindi per abitudine non offriamo mai questa possibilità per non creare questa atmosfera. Ma non vuol dire che non si possa fare, cioè se qualcuno ha qualcosa da dire, qualche sottolineatura, qualche domanda, qualche disaccordo o qualcosa, fa un segno e dice io vorrei dire una cosa. Non è proibito parlare, cioè non è che se non si chiede vuol dire che non si può fare, semplicemente siamo tutti grandi, dunque se uno ha una cosa da dire fa un segnale e la dice, se nessuno ha niente da dire non si dice niente, non c'è nessun problema, era solo in questo senso. Siccome questa è una regola che vale abbastanza sempre in tutti gli incontri dell'altro da molto tempo, su cui avevamo all'inizio molto discusso anche, è un po' uno stile così, lo diamo sempre un po' per scontato, ma magari qualcuno che si è aggiunto nel corso del tempo temeva che, come dire, che non si potesse dire una cosa. Allora, volentierissimo, se qualcuno ha qualcosa da dire, appunto, fa un segnale in modo che gli altri stanno zitti e lo dice, ecco, senza la minima difficoltà, sia in termini, ripeto, di domande, di considerazioni, di sottolineature, di disaccordi, di tutto quello che ritiene che possa servire a essere messo in comune, senza, con la massima libertà davvero, ma anche senza sentirsi in dovere di farlo. Ok, quindi questo era solo per, come dire, chiarire un po'. Tra l'altro io penso, non lo so, vedendo da quale facce che cioè, nel corso di anni molte donne si sono aggiunte a questo percorso di lezioni, sono arrivate, forse se lo volete basta dirlo a Carlo, a me, insomma a quelli che fanno un po' da riferimento, di cui conoscete la faccia. Penso che potrebbe anche essere interessante forse una volta fermarsi un quarto d'ora dopo per chi vuole a raccontare un po', a spiegare un po' meglio che cos'è l'atrio, perché facciamo questa cosa, quali sono le scelte di metodo, così se qualcuno è interessato volentierissimo, anche lì non vogliamo stressare troppo per non far pensare a pubblicità nemmeno troppo sotterranea, ma proprio plateale, quindi in genere ci dimentichiamo anche di dirlo, però forse vale anche la pena invece, o qualcuno è curioso di sapere chi diavolo sono queste persone e perché fanno sta cosa e che senso ha e così via. Nell'occasione, Carlo, però potresti forse segnalare. Segnala.
La fine, ma non
Dillo, no,
capisco.
hai visto che.
Sì, su Vita Pastorale, che è una rivista dei Paolini, un numero di gennaio è uscita una bella intervista a Stella fatta da un collaboratore di questa rivista, che tra l'altro è venuto l'anno scorso in primavera, poi ha parlato con me, con lei, poi non era uscita niente, mi ha detto boh, non ha cambiato idea, invece è uscita una bellissima intervista sul numero di gennaio. Io pensavo di fare in questo modo, cioè verrà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell'associazione, di modo che chi vuole potrà scaricarsela, insomma. Se poi qualcuno ha problemi di accesso a internet possiamo poi fare un po' di fotocopie per la prossima volta, magari faccio girare un foglio. Perché l'intervista è bella perché spiega molto bene che cos'è l'Atrio dei Gentili, insomma. Stella con la sua solita capacità di traduzione è riuscita a dire molto bene in modo tra virgolette divulgativo e giornalista a rendere molto bene il significato e gli obiettivi dell'associazione, perciò magari ti lascio un foglio e chi vuole per la prossima volta potrà averlo, comunque la pubblicheremo. sul sito dell'associazione.
Però appunto la carta non sostituisce mai le parole, dunque se si vuole una delle prossime volte fermarci un quarto d'ora alla fine per ragionare un po' sull'altro, basta che chi è interessato lo dice Carlo, anche se sono tre persone ci fermiamo volentieri e ne ragioniamo molto semplicemente. Bene, allora veniamo invece alla lezione di oggi. Allora, la lezione di oggi riguarda un testo che è l'inizio del capitolo 5 degli Atti, che è un testo abbastanza conosciuto, un episodio abbastanza conosciuto e su cui io come dire, ci tengo particolarmente, lo dico subito, nel senso che sì, poi quasi su tutti i testi ci tengo particolarmente, quindi alla fine non fa differenza, però su questo testo per me è un testo che ha un valore particolare, perché è uno di quei testi della scrittura apparentemente molto facili, la storiella è semplice, si capisce, chiunque la legge capisce più o meno chi sono questi qua, cosa fanno, cosa dicono, ma come sempre sulla scrittura bisogna essere un po' diffidenti con le cose troppo facili, no? Cioè i testi della scrittura che si accordano un po' troppo immediatamente col nostro buon senso, bisognerebbe cercare di rileggerli un po' di volte, perché normalmente hanno qualche spigolo che noi rimettiamo dentro il nostro buon senso, non so come spiegarmi, cioè tendiamo a spegnere gli aspetti più irritanti e a farli entrare in un quadretto carino. Invece mi pare che è proprio uno di quei testi un po' che appunto io amo metodologicamente molto, perché sono i testi non intellettuali, molto concreti, no? Laddove la scrittura è particolarmente perforante, perché non fa svolazzi, non fa discorsi complicati, non richiede grandi culture di interpretazione, no? Per cui non è che uno possa dire no vabbè, ma io non ho gli strumenti per capire la profondità di questo testo, nel senso che è un testo abbastanza bianco e nero, chiaro, duro, no? Di fronte al quale il più semplice tra di noi, quello che non ha anche conoscenze storiche, critiche, esegetiche, però è posto di fronte a una questione sostanziosa, no? E per questo io devo dire lo amo molto. Inoltre, seconda cosa, io la mia storia rispetto a questo testo è una storia abbastanza lunga, per cui l'ho letto, riletto e anche commentato tante volte, per me e per altri. E questo significa che, come dire, che in ogni tempo, ogni periodo della mia esistenza in cui l'ho letto e poi eventualmente commentato, ho messo uno strato, non so, no? Cioè come ognuno di noi quando frequenta molto un libro o un film, lo rivede tante volte perché lo amano, la prima volta che lo vedi ti colpisce per alcuni motivi, la seconda quei motivi restano veri ma ne aggiungi degli altri, la terza, no? E quindi temo un po' di volerci mettere dentro tutti questi strati e alla fine forse faccio un po' di caos, quindi cercherò il più possibile di, come dire, di mantenermi sul primo livello di lettura, ma non so se ci riesco, e quindi casomai se ogni tanto mi perdo fate dei segnali che mi sto perdendo, così io magari torno al livello 1. Allora il testo, poi lo leggiamo, ma è il testo piuttosto conosciuto della cosiddetta frode di Anania e Saffira, che sono questi due signori, marito e moglie, che cercano di fregare sul prezzo, cioè che di fronte agli atti, alla situazione che ci viene raccontata degli atti, in cui la prima comunità avrebbe tutto in comune, poi vediamo un po' cosa vuol dire questo tutto in comune, loro ci stanno a mettere un po' in comune, ma dicono cioè, un pezzo sì, ma l'altro pezzo no, e quindi barano su quanto hanno, dicono un po' meno, in modo da mettere solo quella parte in comune. Fanno una pessima fine, vengono tutti e due, spirano sul momento, se muoiono lì uno dopo l'altro, abbastanza immediatamente, fanno una pessima fine e il testo si conclude con una frase: un grande timore si diffuse in tutta la chiesa. Allora dunque si diffonde con una botta di paura della serie oh, caspita. Quindi il testo è molto semplice. La prima cosa che vorrei dire, questa volta tre cose di introduzione, poi leggiamo il testo e proviamo a ragionarci un po' sopra. La prima è questa, una avvertenza per l'uso del cosiddetto genere letterario dei sommari di atti. Il libro degli Atti racconta, come credo tutti sappiamo, i primi inizi della Chiesa. Dopo l'ascensione si apre con Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo, e ci sono un po' di capitoli dedicati soprattutto a Pietro e poi un po' di capitoli dedicati soprattutto a Paolo, che spiegano, diciamo, concretizzano, esemplificano la concretizzazione di quella parola che lo stesso Luca aveva ricordato, messo in bocca a Gesù nell'Evangelo, quando dice mi sarete testimoni in Giudea e in Samaria fino agli estremi confini della terra. Guarda caso, Atti è costruito su questi tre cerchi: prima la Giudea, e sono i capitoli di Pietro, poi le terre vicine ma non di religione ebraica, quindi un primo raccordo con i pagani, e poi gli estremi confini della terra con i viaggi di Paolo che vengono narrati. E gli Atti si concludono, e la cosa è molto carina, con un naufragio, cioè non con una, dice, va bene, questa meravigliosa barca di Pietro, è l'immagine che usiamo anche noi per la Chiesa, va verso l'orizzonte trionfante, e, no? Ma la conclusione è che questa meravigliosa barca di Pietro naufraga e va a pezzi, che è interessante come conclusione, insomma, va bene. Diciamo, si conclude con Paolo che va verso Roma, Roma, capitale dell'impero, no? Il simbolo degli estremi confini della terra. Quindi, diciamo, gli Atti raccontano in forma stilizzata, ridotta a passaggi essenziali, la concretizzazione del comando di Gesù di evangelizzare. E come questo comando di evangelizzare non sta solo nel dire agli altri che Gesù è risorto, ma anche nell'organizzare una chiesa, nelle discussioni tra Pietro e Paolo che non sono affatto d'accordo, nel lasciare, come il discorso agli anziani di Efeso, cosa succede quando l'apostolo ha fondato una comunità e se ne va? Chi resta a bottega? Chi manda avanti la cosa? E così via, no? In tutti i problemi che ci si comincia, che si cominciano a proporre. Per fare questo, Atti usa quasi sempre un genere letterario, molto spesso almeno, che si chiama dei sommari, cioè in cui in poche righe fa un riassunto di raccordo tra un episodio e l'altro, cioè racconta in modo, è come lo stesso principio, non è, come dire, nobile il paragone, ma così ci capiamo, è lo stesso principio delle soap opera, in cui ogni puntata ha una serie di episodi, di storie, in cui se uno guarda quella puntata lì, quel pezzetto di storia comincia e finisce, no? Cioè ha un senso quella puntata, ma in realtà se tu guardi tutte le puntate percepisci un altro livello di racconto che puoi cogliere solo nell'insieme delle puntate, no? E come si ottiene questo? Raccontando degli episodi, dei personaggi singoli, e poi mettendoci dei raccordi, no? Cioè dei riassunti che fanno vedere come, mentre quel singolo personaggio che magari è nuovo di quella puntata lì, a cui è successa quella cosa, in cui in quella puntata tu vedi anche come va a finire quella cosa, mentre succedeva quello, a tutti gli altri che cosa succedeva? Tu, e tu dici, ah ecco, no? E ripigli il filo generale. Allora, il genere letterario dei sommari degli Atti funziona così, cioè sono dei raccordi che mettono insieme degli episodi. Anania e Saffira, così come, non so, la famosa, l'altro brano che tutti conosciamo, la visione di Cornelio, quando Pietro vede, fa un sogno che lo spinge ad accettare che nella chiesa entrino anche i pagani, e così via, sono puntate, episodi che iniziano e finiscono, tra loro sono legate da dei raccordi che dicono la trama generale, che si capisce solo se uno legge tutto. Ok? Mi sono riuscito a spiegare un po' bene. Seconda questione, quindi questa è la prima questione da tenere presente. Leggiamo un episodio che comincia e finisce, che ha la sua completezza come racconto, ma dovremo anche renderci conto di cosa c'è prima e di cosa c'è dopo, perché sono i raccordi alla storia generale, quindi che ci dicono come quell'episodio si incastra nella storia generale, e quindi dovremmo un attimo occuparci dell'inclusione. Seconda osservazione della premessa, si parla della Chiesa, e qui anche ieri sera all'incontro di studio abbiamo abbastanza discusso. Qui c'è un bel problema, perché noi oscilliamo sempre tra significati di questa parola che sono molto strampalati. Allora, di volta in volta usiamo la stessa parola Chiesa per dire tante cose diverse, no? Chiesa sarebbe Ruini, Vescovi, il Papa, la gerarchia, anzi il Magistero, cioè una delle funzioni della gerarchia. Cioè, la Chiesa ha detto che si può fare questo, che non si può fare quello, ha proibito i funerali a Welby piuttosto che vorrebbe dire Ruini ha detto, il Papa ha detto, no? Certo, non come privato cittadino, nella sua funzione magisteriale rispetto alla Chiesa, ma noi diciamo la Chiesa, ok? Oppure diciamo la Chiesa vorrebbe dire una comunità, un gruppo di riferimento, oppure diciamo la Chiesa vuol dire quella Chiesa ideale che sarebbe se noi fossimo considerati la Chiesa, ma non so bene cosa vuol dire che noi fossimo considerati la Chiesa. Se qualcuno mi chiedesse a me come la penso, forse nessuno me lo chiederà mai, è vero. E allora dice, ma la Chiesa dovrebbe, e qui in genere si usano tutti i verbi al condizionale, e soprattutto in genere dietro questo c'è la proiezione che la Chiesa dovrebbe essere quello che incarna tutto ciò su cui io sono d'accordo, no? E dunque, se c'è un altro pezzo di credenti che si ritengono tali, che non sono d'accordo con me, dovrebbe fare un'altra Chiesa, non so, cioè come funziona, come si mette insieme, non lo sappiamo bene. Spesso poi diciamo la Chiesa come la proiezione, non a caso per tanto tempo si è usato l'immagine la materna, no? La Chiesa è una madre, perché la Chiesa sarebbe la proiezione di un posto tranquillo dove uno potrebbe stare sicuro, accolto, e soprattutto che qualcuno si prenda cura di lui, cioè una proiezione di un desiderio di infanzia che è legittima, soprattutto di questi tempi, tutti ci abbiamo la nostalgia di un luogo, di un tempo, di uno spazio, almeno di una parte piccola anche, siamo disponibili a poco della nostra vita in cui sono gli altri che si prendono cura di me e io sto lì tranquillo, cioè non mi chiedete di assumermi delle responsabilità, no? Allora, quando diciamo la Chiesa spesso viene fuori tutta questa roba un po' mescolata, un po' insieme, no? Gli atti raccontano i primi passi stilizzati, in genere sommario, della Chiesa. Non c'era Ruini, non c'era il Papa, certo questi erano umani, quindi avranno avuto anche loro le loro proiezioni materne e la voglia di un posto tranquillo. Erano pochi, forse li stavano a sentire, ma non sarei del tutto sicura che stavano a sentire tutti, cioè negli atti si parla di Luca, di Paolo, di Pietro, di Giovanni, però non so, forse c'erano anche degli altri di cui non c'è il nome, no? Allora, di che cosa parliamo? Cioè, ho fatto tutto questo ragionamento solo per dire, attenzione, quando diciamo la Chiesa è uno di quei vocaboli micidiali, perché tutti pensiamo di sapere a che cosa ci si riferisce, in realtà come dire, forse abbiamo almeno tutti delle idee diverse o delle sfumature diverse. Allora, gli atti dovrebbero servire a questo, cioè sapere che cos'è la Chiesa non è il punto di partenza, casomai è il punto d'arrivo. Forse nell'ultimo giorno, finalmente, di fronte a Dio, sapremo che cos'è e che cosa dovrebbe essere la Chiesa. E soprattutto come si fa concretamente a starci dentro. Anzi, di più, a sentirci sì dentro. Per intanto è un po' come quando uno si sposa, c'ha in genere un'idea di famiglia. Se è molto fortunato, quando muore ha avuto una famiglia diversa da quella che aveva immaginato, e in genere pensa meno male. Non so se riesco a spiegarmi, cioè tutti ci muoviamo su alcuni principi, alcune idee, alcune scelte, alcuni desideri. Non è detto che la vita li corrisponda a tutti, a volte non ne corrisponde e c'è un dolore in questo, a volte non li corrisponde e c'è una gioia in questo, perché ci viene dato di più o di diverso da quello che avevamo immaginato. E questo ci sorprende, ma forse anche ci riempie di una gioia che non riuscivamo nemmeno a immaginare. La Chiesa funziona un po' allo stesso modo, cioè funziona che ci sono dei principi, delle idee, dei desideri. Per una di queste è l'idea di comunità, è un desiderio. La Chiesa dovrebbe essere una comunità, perfetto. Poi succedono tante cose, poi c'è la gente concreta, ci sono le persone, i preti che conosco, quelli che non conosco, le scelte pubbliche, le scelte private e così via. E c'è che alla fine forse sono riuscita a fare comunità almeno con alcuni. E mi accorgo dopo che quel pezzo di comunità mi è stato dato e che non è tutta la comunità, non è tutte le comunità del mondo, ma è un pezzo, ed è stato bello avere nella vita quel pezzo di comunità. Non so se riesco a spiegarmi. Da questo punto di vista, noi che veniamo da un po' di tempo a queste lezioni, siamo una comunità? Idealmente no. Nel senso che forse non ci siamo mai rivolti la parola agli uni agli altri, ma per molti di noi, almeno per molti con cui ho parlato, per esempio questo luogo, questo appuntamento è diventato un punto caro della propria vita, e una serie di facce a cui uno magari non sa, non ha mai rivolto la parola e non sa che cosa gli passa per la testa, ma che riconosce che si siede sempre lì, quello lì, no? E che il ritrovarlo fa sì che non siamo in tre ma siamo in 30, sono diventate una compagnia abituale in questo percorso, ed è una sorta di strana comunità che ci è data senza particolari sentimenti di appartenenza, ma anche senza un particolare vincolo di omogeneità. La Chiesa sta un po' da questa parte. Si può dire, ma come, andiamo tutti a messa la domenica e non ci conosciamo? E se la comunità deve essere un'esperienza sentimentale, non è bello? Ma si può anche dire, ma tu pensa, andiamo tutti a messa la domenica, ci diamo il segno di pace, e se io sapessi quello che pensa quello lì a cui do il segno di pace, forse non glielo darei il segno di pace. Invece, sotto lo sguardo misericordioso del Signore, il Signore ci fa la grazia di non sapere che cosa pensa, che così possiamo tutti pregare lo stesso Dio. E forse, se una comunità non è solo un dato sentimentale, tra adulti seri e un po' usciti dall'immaginario materno, forse è una bella cosa. E poi certo, dentro quella comunità anonima forse ci sono 5, 6, 10 di cui so cosa pensano, che anzi vanno anche d'accordo con me, pensiamo le stesse cose e siamo lieti di darci segni di pace, perché ha un peso, perché è una vita condivisa, perché ci siamo aiutati anche fuori da lì. Ma forse non sono tutti, ed è un grande dono che mi siano dati quei pochi, ma è anche un grande dono che mi siano dati quei tutti di cui forse è meglio che non so che cosa pensino. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, vorrei che provassimo a fare un pochetto l'esercizio di tenere sullo sfondo almeno il dubbio sul fatto che non sappiamo bene che cos'è la Chiesa, e che provassimo anche a rovesciare alcuni ragionamenti, no? Cioè che provassimo a dire che se la Chiesa di cui parla Atti è ciò che riceviamo, nessuno di noi può dire di aver ricevuto poco, perché se ognuno di noi chiude un attimo gli occhi e fa l'elenco dei nomi e dei volti a cui deve qualcosa in termini di fede, è più lungo della litania dei santi, ognuno di noi ha una sua privata litania dei santi, in genere piuttosto lunga, e questo non è poco, no? E in più, in sovrappiù a questa privata litania dei santi, c'è pure la comunione generale dei santi, cioè quelle a cui forse non deve personalmente niente, ma che magari per il solo fatto di essere seduti in terza fila gli hanno fatto compagnia in un percorso. E anche questo non è poco da adulti. Terza e ultima premessa. Dicevo prima, bisogna che ci occupiamo un po' dei raccordi. Cosa c'è prima e cosa c'è dopo questo raccontino di Anania Saffira? Cioè, che cosa costituisce l'inclusione di questo raccordo? Cosa c'è prima? Allora, prima c'è che gli apostoli erano imprigionati, tutti pregano e vengono liberati, e appena rimessi in libertà pregano insieme, sono tutti belli contenti e dicono: ah, che bravo che è il Signore, che meraviglia, che meraviglia. Ed è appunto il genere sommari, cioè dicono: che bello che siamo stati imprigionati, che sarebbe come? Meno male che non ci conosciamo. Cioè, è guardare le cose da un altro punto di vista, perché che bello che siamo stati imprigionati è un po' tosta da dire, no? Ma quello che loro ti stanno dicendo è: attenzione, Dio scrive su righe storte. E la conclusione di questo è: quando ebbero terminato con la preghiera, il luogo in cui erano radunati tutti tremò e furono pieni di Spirito Santo e annunziarono la parola di Dio con franchezza. E poi la moltitudine aveva tutto in comune e nessuno tra di loro era nel bisogno. Cioè, quello che c'è prima è: siamo liberati, questo ci dà parola franca e non c'è più bisogno. Già un bell'inizio. Cioè, la Chiesa sarebbe che uno liberato da che, da chi? Bella domanda. Liberato può fare due cose: parlare con franchezza e non avere più bisogno. Traducendo, può permettersi il lusso di avere solo desideri, non più bisogni, per usare una parola che spesso è tornata. Poi torniamo sul senso di questa inclusione. Poi c'è il racconto di Anania e Saffira che adesso leggiamo, e poi c'è un'altra faccenda che funziona così. Tutti erano soliti stare nel portico di Salomone, il portico del Tempio, a discutere, e si fanno molti miracoli e prodigi, nessuno osa avvicinarsi a loro e la comunità si accresce di numero. E uno dice: ma questo che sta dicendo? Allora, si dice stanno nel portico, in un atrio, nel portico a discutere con gli altri ebrei, con quelli che passano di lì, e succedono miracoli e prodigi, cioè tutto il mondo va al contrario, tutto si risolve magicamente, gli portano i malati, tutti guariscono, succedono cose bellissime, e contemporaneamente nessuno osa avvicinarsi a loro, ma la comunità cresce. Strani, eh? Allora, questa è l'inclusione, cioè da una parte c'è che loro sono cambiati, loro sono liberati, e il frutto della liberazione è franchezza nella parola e libertà dal bisogno. Dall'altra c'è che cosa fanno dunque? Stanno in un luogo aperto dove parlano, e questo produce miracoli, e crea una relazione strana, non classificabile tra le relazioni. Non dice tutti gli volevano bene oppure tutti li odiavano, no, dice non osavano, ci avevano un po' di timore, però la comunità continua a crescersi. E io credo che, per esempio, se la nostra esperienza di chiesa fosse costruita su queste due capisaldi, sarebbe una grande idea. Noi liberati, che parliamo con franchezza e siamo liberi dal bisogno, e questa parola con franchezza che è esercitata in un luogo aperto con quelli che passano nel portico, non in una casa al chiuso sotto un'appartenenza, che produce miracoli e che produce timore e tremore e fascino, come gli innamoramenti, eh? Guardate che nessuno osava, ma la comunità si accresceva, esattamente la stessa paranoia di qualunque quindicenne innamorato: non oso, non oso, ma non mi stacco. sono perennemente in dubbio, impaurito, intimorito, ma non riesco a staccarmi da lì. Poi torniamo appunto su questa inclusione, ma questi sono i due riassuntini della storia che permane. Allora, leggiamo il racconto. Un uomo di nome Anania, con la moglie Saffira, vendette un suo podere e, tenuta per sé una parte dell'importo, d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro gli disse: Anania, perché mai Satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E anche venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. E vai. E un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i più giovani e, avvoltolo in un lenzuolo, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò anche sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: dimmi, avete venduto il campo a tal prezzo? Ed essa: sì, a tanto. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e che porteranno via anche te. D'improvviso cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, e portatela fuori la seppellirono accanto a suo marito, e un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. Il racconto è facile facile, quasi una favola, eh? I due cattivi che schiattano. Ma forse è un po' meno facile di quello che sembra, o meglio, facile ma meno superficiale, no? Meno immediato, no? Perché forse quello che qua si dice va a picchiare su un punto molto serio e molto profondo della nostra esperienza umana e cristiana. Innanzitutto si parla di denaro, che è una di quelle cose di cui noi non siamo capaci di parlare. C'è poco di più privato del denaro. Ci si avvicina il sesso, ma ormai in questa società un po' disinibita, tanto quanto. Ma quanto le cose costano, quanto abbiamo, quanto non abbiamo, quanto serve per vivere, è un tema difficilissimo. Perché il denaro ci fa così problema? Le spiegazioni sono 100.000, ma il denaro ovviamente è un grande valore simbolico nella nostra cultura. Funziona come i voti a scuola. Hai un bel spiegare agli studenti che dare 4 a un compito non significa dirgli che lui vale 4, ma significa dire che il suo compito vale 4. Ma quello che uno studente ha in camera è che lui vale 4. Il denaro funziona un po' così. Tutti siamo pronti a dire: le persone non si definiscono dal denaro che hanno. Virgola, ma. Ma poi, no? Dice, però un minimo ti serve per vivere, per non pesare sugli altri. Vero. La questione è la definizione di questo minimo, che per esempio cambia molto da luogo a luogo. E che funziona in un modo molto strano. Per esempio, ci abituiamo subito ad avere di più. Se uno passa da 1.400 euro al mese a 1.800 euro al mese, dice, a fondo 1.800 euro al mese sono il minimo. E se dopo ne guadagna 2.500, uno immediatamente ci sta giusto, eh? Non è che dice, poi in fondo non faccio mica niente di strano, no? perché facciamo molto in fretta ad alzare il livello del minimo. La figura del denaro dunque è una figura molto strana, perché ha un valore simbolico. Allora, cosa vuol dire simbolico? Simbolico non vuol dire finto. In altre occasioni ho già detto questa cosa. Quando noi diciamo che in teologia si dice che il corpo è il simbolo dell'io, diciamo che il corpo è il luogo dove il mio io spirituale, il mio io interiore, il mio io di cui io dentro di me dico io, è di per sé irraggiungibile da me innanzitutto e poi da tutti gli altri, se non avesse una voce, una faccia, dei comportamenti, delle mani, dei piedi, un modo di vestirsi, un modo di muoversi, un modo di proporsi. E nel corpo che gli altri dicono, ah, Stella, mi riconoscono. E quando non vogliamo farci riconoscere, ci travestiamo, cioè camuffiamo il nostro corpo. Ma io stesso so di me attraverso il mio corpo, no? E dunque mi vesto con un certo stile o no, ingrasso e dimagrisco, ho pessimi rapporti, io per esempio, con il mio corpo, perché dentro mi sento alta e magra e, come è visibile a tutti, fuori non lo sono affatto, no? Ma dentro di me è nascosta una ragazza alta e magra, ragazza primo, non cinquantenne assolutamente, e poi alta e poi magra, no? Ma è molto sepolta. Cioè, quando dico simbolo, dico, per dirla più teoricamente al di là delle battute, non una cosa finta, ma una cosa dove l'interno e l'esterno si incontrano. E tutte le volte che l'interno e l'esterno si incontrano, c'è sempre un po' di fatica, perché l'interno normalmente è troppo grosso. Ci abbiamo tutti un'anima extra large e una vita small, tutti, e dunque ci abbiamo un cuore, dei desideri, una comprensione di noi. Ma questo i cristiani lo sanno bene, perché dentro di noi c'è l'immagine e la somiglianza di Dio, che per forza è extra large. E gli antichi dicevano che i cristiani dovevano diventare magnanimi, cioè con una grande anima, con un'anima a misura di Dio, per indicare proprio questo, no? Allora, quando interno e esterno si incontrano, c'è sempre un problema di compressione, perché questo interno grande deve passare dentro degli imbuti per farsi incontrare, no? E dunque non ci sappiamo spiegare, non so dirti come mi sento, tu non mi capisci, eccetera eccetera, mi hai ferito con questo comportamento, e l'altro che ti dice, ma perché? Non volevo. Dice, tu non volevi, ma l'hai fatto, e così via, no? Perché interno e esterno negli umani, questo, se io dovessi definire chi è un umano, direi tutti coloro che hanno una fatica a tenere insieme interno e esterno, e che hanno l'interno più grande dell'esterno, più anima che corpo, anche quando hanno un grosso corpo come me. Allora, il denaro funziona allo stesso modo. Il denaro c'ha un interno molto grande e molto potente. E potere, e immagine, risultato, riconoscimento di ciò che si è fatto, riconoscimento sociale, e tantissime cose. C'ha un interno gigantesco il denaro, non ha immagine di Dio, perché non è umano. E questo è il problema. Per questo il denaro è spesso considerato legato al demonio. Perché se uno non ha un'interna immagine di Dio, e per questo il denaro fa paura. In questo racconto di Atti ci viene detto che la Chiesa delle origini ha tutto in comune e che le cose vengono divise, non che il denaro viene diviso, le cose. Stiamo dalla parte degli umani. Ma qui quello che succede è invece un denaro messo in circolo. E il denaro viene sottoposto a una strategia. Se ne dà un po', ma se ne tiene un altro po'. Peraltro è quello che facciamo tutti. Forse con proporzioni diverse da Anania e Saffira, ma ognuno di noi fa la carità, condivide una parte del suo denaro con i poveri, dall'offerta domenicale a forse condivisioni anche più serie, ma ne tiene una parte. Ed è qui che la limpidezza di questo brano picchia duro, perché noi in questo racconto non siamo Pietro, siamo Anania e Saffira. Qual è la strategia? E in fondo cosa c'è di male in questa strategia? Si comportano come persone di buon senso. Allora, ci sono di male, secondo il racconto, tre cose. La prima e la più grave è la menzogna. Di cui Pietro dice: hai mentito allo Spirito Santo, non a noi. La connessione denaro-menzogna è molto forte, perché il denaro di suo non parla, le cose parlano, ma il denaro no, il denaro è apparentemente neutrale. Un bell'oggetto dice: mi piace, non mi piace, interpella il mio gusto, i miei sensi. Una banconota è uguale a tutte le altre banconote. Dunque il denaro si presta alla menzogna, soprattutto la menzogna a se stessi, nel rapporto tra bisogni e desideri. Il secondo aspetto che c'è di male, secondo il racconto, è accordarsi sulla menzogna. Marito e moglie si accordano, si mettono d'accordo di raccontare la stessa storia. Cioè non solo mentono, ma mentono costruendo una comunione di menzogna, creando un tessuto che regga la menzogna. Terzo, secondo il racconto, c'è di male che uno tiene per sé. Questa è una lezione antica. Nel libro dell'Esodo si dice: c'è la manna nel deserto, se ne tutti i giorni ne raccogliete per il giorno dopo, tranne il venerdì che ne raccogliete per due giorni perché c'è il giorno festivo, se ne raccoglierete di più marcirà. Cioè c'è una legge del rapporto, della relazione con Dio, che è la legge fondamentale della fiducia, semplice, e cioè o uno si fida di Dio o si fida delle assicurazioni. E cioè o uno si fida che quel rapporto lo terrà in vita e gli dirà di lui, di riconoscimento, di simbolica, di produttività, tutto quello che gli serve, o uno dice: mi fido, però non sia mai, mi tengo un'uscita di sicurezza. Questo è un meccanismo di tutti gli amori. Ci va molto tempo perché uno si fidi davvero in un amore e non si tenga un'uscita di sicurezza. Per abituarsi all'altro e a me di fronte all'altro, e per lasciare davvero ogni uscita di sicurezza. E poi tutti noi ci siamo qualche volta sbagliati e mangiati i pugni all'idea che non ci eravamo tenuti un'uscita di sicurezza, in un modo o in un altro. Una delle leggi che discende secondo me direttamente dal peccato originale è la diffidenza. Smettiamo di essere fiduciosi intorno ai 2 anni. Cioè è una delle primissime lezioni che impariamo nella vita, apparentemente. E poi ci rimettiamo tutto il tempo di un'età adulta per rimparare a non avere un'uscita di sicurezza. Allora, qui si dice che di male ci sono tre cose: mentire, accordarsi nel mentire, tenersi un'uscita di sicurezza, semplice, semplice, eh? E questo è veicolato da questa simbolica del denaro. Potrei infierire con degli esempi, ma lascio perdere. Pietro pone Anania di fronte a una questione anche qui terribilmente semplice e gli dice: a quale scopo hai fatto questo? Prima di venderlo non era forse tua proprietà, e anche venduto il ricavato non era a tua disposizione. Cioè, nessuno gli aveva chiesto questo denaro. E questa è la vera tragedia di questo brano. Cioè, questi due si sono proprio sbagliati. Hanno costruito una strategia di difesa su una cosa che non era un attacco. Potevano semplicemente tenersi il campo. Accettare, quanto a se stessi, di stare nella comunità, non tra coloro che mettevano tutto in comune, ma tra coloro che si tenevano. Questo racconto mostra, non solo questo racconto, ma tutti gli storici sono d'accordo su questo, la prima comunità non aveva la messa in comune dei beni come regola obbligatoria. Molti lo facevano e altri no. Ma funziona esattamente come al peccato originale. Adamo non vuole essere diverso da Dio, vuole essere come Dio. Per guadagnarci che? Boh, non importa, ma non sopporta questa differenza. Che cosa non sopporta? Parla di sé. Noi diremmo: non stanno nelle proprie scarpe. Forse per poter davvero mettere insieme tutto il loro denaro con la comunità avevano bisogno di più tempo. L'effetto di questo, della somma di queste cose, cioè di sbagliarsi sul proprio luogo ed essendosi sbagliati mentire, raccontarsi una balla, e mentendo creare una dei complici nella propria menzogna, e avendo creato dei complici nella propria menzogna tenersi delle uscite di sicurezza, l'effetto di questo è la morte. E chiunque abbia più di 20 anni sa sulla propria vita che quando e laddove ci è capitato di non riconoscere un pezzo di noi, di mentire a noi stessi, di coinvolgere altri su questo raccontarci delle storie su di noi, e nel cercare di salvaguardarsi, laddove ci è capitato questo, un pezzo di noi è morto. E ci è andato molta fortuna, molto affetto di altri e molta fatica per richiamarlo in vita. E stare nelle proprie scarpe è molto faticoso, e uno ogni tanto dice: mamma mia, vorrei mandare tutti a quel paese, fregarmene, diventare uno che se ne frega. Ma se uno ha compiuto i 20 anni, sa che la vita non si prende in giro, e che se uno non ce la fa a un certo punto, in un modo o nell'altro, a stare nelle proprie scarpe e almeno a se stesso non raccontare delle balle, non ce la fa a vivere, semplicemente. Dopodiché può essere faticoso, particolarmente doloroso, certi momenti uno dice: non ce la farò mai, ma tutte le volte che ci siamo raccontati a noi stessi come qualcosa che non eravamo, e che abbiamo detto: vabbè, questa cosa ci penserò dopo, ma no, no, l'abbiamo compressa, tenuta lì, questa cosa ci si è rivoltata contro, è stata una piccola morte. Magari 15 anni dopo, perché la vita è testarda e perché la nostra anima extra large non sopporta le menzogne. Allora, questa morte è un po' da favoletta, ahimè, è qualcosa di profondamente duro. Forse dovremmo chiederci quali pezzi di noi sono già stati sepolti dai più giovani, l'ironia di Luca è notevole, no? Pensate alle nostre riflessioni su Tobia, Tobi il giovane, Tobi il vecchio, no? C'è sempre una parte giovane di noi che cerca di prenderla con entusiasmo e che seppellisce i pezzi che ci siamo persi per strada, no? Ma e poi c'è questa moglie che arriva ignara. Allora qui va bene, cioè io sono, come dire, invito a nozze questa cosa, no? E l'altra metà, no? Ognuno di noi ha una parte maschile e una parte femminile, no? E ognuno di noi, se è molto fortunato e ce la fanno a raccontarsi troppe storie, a un certo punto della propria vita deve decidere se vuole sposare la propria esistenza, no? Questo matrimonio di questi due è un'associazione a delinquere, no? Si sono sposati nella menzogna, no? E noi sappiamo bene che ci sono molti modi di sposare la nostra stessa vita, no? Di fare della nostra vita la nostra moglie complice, no? E dunque dire con l'aria seria, no, mi piacerebbe poter fare così o essere questo, o fare attenzione a quello, ma la vita, sai com'è, gli impegni, la famiglia, no? Che vuol dire in realtà non lo desidero abbastanza. E qui c'è proprio questa moglie, no? Questa la vita, no? Che dunque è ignara dell'accaduto, no? Perché poi noi facciamo dire al lavoro, alla famiglia, ai figli, agli impegni, a quello che ci circonda, tutte le menzogne che ci serve che dicano, no? Ma loro poracci sono ignari, cioè la nostra vita di suo funzionerebbe normale, e che e noi che la facciamo normale vuol dire nel bene e nel male, con i guai, i dolori, le gioie, le cose che accadono, no? Ma noi gli facciamo dire delle altre cose, no? La rendiamo ignara della nostra anima, e dunque ci segue nella nostra morte. E allora, per arrivare al tema che ci ha guidato in queste lezioni, l'effetto della morte è la paura. C'è un legame molto stretto, no? Tra mentire conservare, mettere da parte per sé e far nascere il timore non solo in sé ma intorno a sé. Questo testo ci dice che se mentiamo noi forse non avremo più paura, perché nel frattempo siamo morti, un pezzo di noi è morto, ma disseminiamo timore intorno a noi. Diventiamo generatori di paura. E che dunque mentire o non mentire sulla propria vita non è solo una questione che riguarda noi, riguarda una chiesa. Si chiama comunione dei santi, una dottrina antica. Il bene è diffusivum sui e il male altrettanto. È una catena. E forse una rete di menzogne, di ideologia, di spiegazioni troppo facili sulla nostra esistenza produce paura, genera male intorno. Sto parlando da troppo tempo, mi do una calmata, ma possiamo tornare all'inclusione, no? Forse si capisce meglio. Pietro e gli apostoli sono stati in prigione e sono stati liberati, ed è la figura della liberazione dal bisogno e di una parola che diventa franca, sincera, il contrario della menzogna. E dunque possono compiere miracoli e non hanno bisogno di assicurazioni, non devono tenersi qualcosa perché diventano capaci con un gesto di guarire. Possono compiere miracoli, possono rimanere in un luogo comune di parola scambiata e possono sopportare di non essere né uguali né diversi, che nessuno osa ma la comunità si accresce, cioè possono sopportare di essere se stessi, di essere nelle proprie scarpe. Non hanno paura. In mezzo c'è questo episodio che dice che la menzogna genera paura e genera morte. E concludo come ho iniziato. È un episodio lineare che consente poche scappatoie. Qui, come in pochissimi altri testi della scrittura, si va al nucleo fondamentale, c'è poco da fare. Non si può arzigogolare molto su sé, quanto a sé si dice la verità o si mente. Non si dà un terzo. Certo, si può dire la verità che si sa in quel momento, che magari non è ancora tutta, ma rispetto a quel momento o si dice la verità o si mente. Non è che c'è un'altra possibilità. Dire la verità, almeno a se stessi, ribadisco, è una parola franca che genera miracoli. Mentire è una collusione che genera morte e paura. E c'è poco da infiocchettare. E trovo che questa così asciuttezza di questa faccenda sia bella, no? Perché ci dice che possiamo confonderci, possiamo sbagliarci, possiamo non sapere, non capire, non avere tutti gli strumenti, non essere bravi, non essere deboli, essere fragili. Di questo non importa, lì ci sono tante questioni, tante sfumature, tante discussioni. Ma c'è qualcosa che importa e che è alla portata di chiunque di noi. Dirsi e dire la verità di sé, fin dove la si possiede, in buona coscienza o no. E su questo c'è poco da scherzare. Basta. Prego.
Invece che così sto toccando con mano nella mia vita, però mi dico, perché sto passando proprio un momento di morte, però dal mio punto di vista, e mi sembra obiettivamente di essere sincera, è una morte proficua, cioè non è una morte, cioè da te ho letto, ho ascoltato questa morte negativa. Invece, da una mia lettura, a me sembra una morte che mi insegni qualcos'altro, cioè una morte benefica.
Sì, al volo due cose sul denaro. Io credo che ad esempio su questa faccenda del denaro bisognerebbe veramente pigliare il coraggio a quattro mani e dire va bene, facciamo, chi è interessato, una domenica mattina parliamo solo di questo, no? Perché sarebbe uno di quei temi su cui bisognerebbe cominciare a spezzare il silenzio, no? Perché il denaro ha è un grande peso nella nostra vita, no? Succhia un sacco delle nostre energie, no? E tanto ha degli aspetti assoluti, cioè di per sé ha tanto degli aspetti reali, concreti, positivi, no? Il denaro è uno strumento, ci serve a vivere, ad avere un'autonomia, a non pesare sugli altri, anzi a poter casomai aiutare altri, no? Quindi ha tutta una galassia di sentimenti, di valori positivi, tanto porta con sé tante altre questioni, il senso di pericolosità, eccetera, eccetera. Io credo che su questo appunto bisognerebbe acquistare franchezza di parola, no? Per esempio, io sarei molto curioso, e credo che questo sarebbe uno dei lavori di chiesa da fare, no? Di metterci un tot di adulti più o meno che tentano di essere credenti a ragionare su che cosa, in termini di cifre, non di teorie, ma di cifre, uno che vive in Italia in questo momento a Fossano piuttosto che a Cuneo Mondovì, cioè in un posto medio, qual è il livello di, proprio la cifra che consideriamo necessaria e la cifra oltre il quale possiamo parlare di ricchezza? Per esempio, io credo che da nessuna parte mai un confronto così si faccia, perché non sta carino, perché mica ti vorrei mettere a discutere se parliamo di 1000 euro, 1200, 1400, e poi cosa fai? Ti metti a fare i conti su quanto costa la casa, su quanto costa la macchina, no? Invece io trovo che dovremmo veramente spendere 5 euro a fare un ragionamento di questo genere, per smettere di fare dei ragionamenti in cui io dice bisogna essere poveri, sì, c'è qualcuno che dice no, no, tutti dicono sì, però poi dipende, cioè cosa vuol dire povero, no? Riesco un po' a spiegarmi. Allora, io trovo che dovremmo depotenziare un po' il valore simbolico del denaro e riportarlo al suo valore di strumento reale. Ma per fare questo bisognerebbe ritrovare una franchezza che credo fatichiamo tutti un po' a trovare. E poi è vero, non ci sono delle regole generali, assolutamente vero, molto dipende da che vita uno fa, da cosa vuole fare, va benissimo, è tutto vero, cioè non dobbiamo farne uno strumento giuridico in cui uno dice, ah, allora se guadagni 1201 euro sei un ricco. Non è questo il ragionamento, ma il ragionamento è, ma di cosa stiamo parlando? Di quale realtà? Io trovo che bisognerebbe ritornare a dei livelli di realtà rispetto a questa questione.
Di una parte interna o di un'esterna?
Sì.
Del denaro hai detto che?
Che è appunto, è uno dei luoghi dove interno e esterno, dove aspettative, desideri, investimenti di immagine, riconoscimento, approvazione del mondo, no? Per cui per esempio se uno lavora e riceve un aumento come premio di produzione, non è solo il denaro che ti fa piacere, ma è il riconoscimento del lavoro che hai fatto. Però se non ricevi un aumento, vuol dire che non è apprezzato il lavoro che hai fatto, cioè c'è tutto questo mondo interno di aspettative e di desideri, e dall'altra ci sono dei mondi esterni, il valore comune del denaro, ammesso che ne abbia uno, il valore delle cose che col denaro si possono fare, è uno di questi luoghi in questo senso simbolici, dove interno e esterno si incontrano, e dunque molto delicato, perché appunto immediatamente cominciare a dire, ma dipende da quanti figli hai, che vita fai, dipende da come lo vivi, uno può avere tanti soldi e essere povero spirituale, cominciamo subito a dividere i pezzi dell'interno e dell'esterno per...
Sì, tu ci hai visto del demoniaco, ma è vero, lo vivo anch'io, ma perché ci vediamo del demoniaco?
Ci vedo del demoniaco perché, cioè, se l'interno non è a immagine di Dio, tutto l'insieme va a farsi friggere. Allora, qual è l'interno immagine di Dio del denaro? Questo dovremmo chiederci. Qual è l'immagine di Dio dell'interno dell'aspettativa sul denaro? Che può regolare tutto il resto. Quindi un po' in questa... Però, ripeto, secondo me bisognerebbe dire, diamoci un appuntamento, chi vuole, una domenica mattina a 3 ore, ragioniamo su questa cosa. E secondo, sulla questione della morte, sì, ci sono molti modi di, come dire, la morte è percorso di tante cose, questa morte non è la stessa di quella di Gesù Cristo in croce, no? Ci sono tante morti possibili, e la morte di Cristo in croce è una morte feconda, no? Che è una morte per la sua e la nostra risurrezione, una morte che dà salvezza, no? Questa no. Allora è chiaro che qui io mi riferivo a questa figura della morte, ma poi la morte è un'esperienza molto complessa anche qui nella nostra vita, no? E tanto può essere una esperienza di fine, punto, come invece, per questo si dice che i cristiani dovrebbero essere immersi nella morte e risurrezione di Cristo, no? Tutto il negativo che nella vita può accadere, accade, le fatiche concrete o interne, spirituali, possono essere connesse, commisurate alla morte di Cristo, dunque diventare un'occasione di salvezza e di vita che rifiorisce la nostra e quella degli altri. Quindi è chiaro che c'è una gamma molto ampia.
Comunque sul denaro tu ci vedi una possibilità di parte interna rivolta a Dio? Cioè...
Assolutamente sì, ma io credo che per esempio su questo bisognerebbe veramente fare un recupero di realtà e di franchezza di parola, cioè il denaro può essere il grande motivo dei miracoli della seconda parte, può essere il modo in cui facciamo miracoli. Ma per farlo bisogna avere franchezza di parola, liberazione e desideri, non bisogni. Cioè bisogna avere la premessa della prima parte. Invece mi sa che stiamo un po' più sotto il segno della parte centrale, mediamente.